Sacro Civile, esplorazioni sulla dimensione spirituale della vita comune. C'è una zona industriale in una periferia qualunque del nord Italia. Capannoni, recensioni, insegne sbiadite. Dal lunedì al giovedì uno di questi capannoni è un deposito. Scaffali, muletti, cartoni. Ma il venerdì per 2 ore succede una cosa. Arrivano le persone. Arrivano a piedi, in bicicletta, con macchine vecchie parcheggiate lungo la strada ed entrando si tolgono le scarpe. Guardatele quelle scarpe, centinaia di paia in fila ordinata accanto alla porta. Scarpe da lavoro, scarpe da ginnastica, ciabatte. Dentro sul cemento sono stesi i tappeti e 300 persone pregano. Fuori, appeso alla rete, c'è un cartello di cartone, c'è scritto sala culturale, perché moschea non si può scrivere, non è prevista, non è conforme, non è ammessa. E un giorno, in mezzo alla posta, arriva una lettera del comune, poche righe, destinazione d'uso non conforme. Quel capannone è un deposito, non un luogo di culto. La preghiera lì dentro è irregolare. La settimana scorsa ci siamo fermati su un confine, quello tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, ciascuno nel proprio ordine, e avevamo promesso di aprire la porta su molte case del sacro. Eccola una di quelle case, è un capannone con un cartello di cartone. E la Costituzione all'articolo 8 dice così: tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Tutte egualmente libere. 3 parole assolute, senza eccezioni, senza asterischi. E allora la domanda di tutta questa puntata è una sola. Che cosa significa davvero ugualmente? E chi è rimasto fuori dalla porta? L'articolo 8 dice così: tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose, diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. 3 frasi. E dentro le 3 frasi un movimento preciso, un crescendo e una caduta. Si parte con le parole assolute, tutte ugualmente, e si finisce con una parola condizionale, intese. L'eguaglianza è dichiarata per tutti, ma la sua attuazione passa per un accordo da negoziare fede per fede con lo Stato. Questa puntata vive tutto in questo scarto. E c'è una parola più vecchia che quest'articolo doveva cancellare, che invece gli cammina ancora accanto. Nel 1929 il regime fascista aveva regolato le religioni diverse dalla cattolica con una legge, la 1159, che le chiamava così: culti ammessi. Ammessi, cioè tollerati, cioè ospite in casa d'altri. Ecco la notizia che quasi nessuno conosce: quella legge è ancora in vigore. Per le confessioni che non hanno firmato un'intesa con lo Stato, quasi un secolo dopo, vale ancora la legge fascista dei culti ammessi. Il capannone della nostra apertura sta esattamente lì, in quella terra di mezzo, dove la Costituzione dice libere e la legge applicabile dice ancora ammesse. Ma prima di contare ciò che manca, bisogna capire che cosa custodisce davvero questo articolo, perché la libertà religiosa non è un permesso amministrativo. È una cosa che riguarda l'atto più intimo che un essere umano possa compiere, e per dirlo serve una voce che di questo si occupa da anni. Una teologa. Sandra Letizia è teologa e insegnante. Da anni riflette e scrive sul cristianesimo, femminismo, teologia queer, alla ricerca di un modo di abitare la fede che non escluda nessuno. insieme a Elisa Belotti, la voce della scorsa puntata, e a Paola Lazzarini, ha ideato il podcast Cristiane a chi? E con loro ha firmato il libro La Chiesa che non ci vuole. Attenta ai temi della sessualità, del corpo e della libertà di coscienza, accompagna percorsi di ascolto tra cristiani LGBTQIA+ e nei luoghi della società civile. Le ho chiesto di leggere con me l'articolo 8, le lascio la parola.
Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. L'articolo 8 della Costituzione italiana con queste parole sancisce la libertà di religione, in un'epoca in cui fra l'altro l'Italia era ancora profondamente cristiana, o meglio cattolica. Ricordiamo infatti che solo nel 1984, con la firma dell'accordo di Villa Madama che modificò i patti lateranensi del 1929, venne abolito il principio della religione cattolica come religione di Stato in Italia. Ma perché la libertà religiosa deve rientrare nei principi fondamentali della nostra Costituzione? Imporre una religione, qualsiasi religione, anche quella che noi riteniamo essere la vera religione, svuota di significato la fede di coloro che sono costretti a seguirla. La fede, infatti, per essere autentica, deve costituirsi attraverso un atto di adesione spontaneo, un atto di adesione libero, dettato dalla volontà del credente. San Tommaso dice infatti che credere è un riflettere prestando assenso e che credere spetta all'intelligenza in quanto è portata dalla volontà a dare il proprio assenso. Quindi nell'atto di credere c'è un coinvolgimento intellettuale ma anche un'adesione che è atto di volontà. In questo atto conoscitivo è coinvolta quindi tutta la persona e la fede si esprime attraverso un movimento di fiducia nei confronti di una determinata divinità sul piano della relazione. Non è soltanto un credere che è, quindi una sorta di opinione, non è neanche un credere a, cioè aderire a un insieme di idee. Viene definito come un credere in qualcuno, in una persona. E credere in qualcuno è un atto di fiducia, un atto di affidamento, è anche un atto di fedeltà. Non può essere quindi qualcosa che viene imposto dall'esterno. Per questo lo Stato deve garantire la libertà di questo atto di affidamento. Possiamo anche dire che l'articolo 8 ha aperto la strada alla laicità dello Stato, che come dicevo si è raggiunta pienamente solo nel 1984. Nello stesso anno, fra l'altro, si è realizzata la prima intesa con una confessione religiosa non cattolica, nello specifico con i Valdesi, secondo quanto l'articolo 8 aveva già sancito. Infatti questo articolo prevede anche che le confessioni religiose, diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. La frase «diverse dalla cattolica» ci ricorda non solo che dal 1929 esistevano già degli accordi con la Chiesa cattolica, appunto i patti lateranensi, ma anche che la presenza cattolica in Italia era data per scontata, perché l'Italia era considerata un paese cattolico. Ma secondo il principio di uguaglianza, che è proprio della nostra Costituzione, non è possibile attribuire privilegi a una confessione religiosa o è penalizzarne un'altra. Per questo la laicità era il passo successivo alla libertà religiosa, perché affermare che uno Stato ha una propria religione implica, anche solo simbolicamente, che i cittadini che aderiscono alla religione di quello Stato siano più pienamente appartenenti alla comunità civile rispetto agli altri. E questo, anche quando non viene dichiarato esplicitamente, costituisce una forma di privilegio. Nella laicità dello Stato c'è però anche un pericolo, che è la sua estremizzazione, cioè la pretesa di relegare la questione religiosa esclusivamente all'ambito privato e personale della vita di un individuo. Secondo questa visione, lo Stato non dovrebbe avere nulla a che spartire non con il cattolicesimo, ma proprio con nessuna religione, e i cittadini non dovrebbero nemmeno rendere visibile la propria appartenenza religiosa nello spazio pubblico. Ma anche questo può diventare una violazione dei diritti umani fondati su uguaglianza e libertà. Perché? Perché in questo modo mi viene vietato non solo di esprimere il mio pensiero o di pregare liberamente o addirittura di vestirmi nella maniera che ritengo più appropriata al mio sentire, ma più profondamente mi viene vietato di essere chi sono. Questa forma di estremizzazione della laicità, che spesso viene definita laicismo, ha portato a forme di discriminazioni molto forti in Europa. Basti pensare per esempio al fenomeno dell'hijab ban, ovvero tutti quei divieti che che colpiscono le donne musulmane che indossano il velo in alcuni spazi pubblici, proprio in alcuni paesi europei. Inoltre, come ogni forma di libertà, anche la libertà religiosa non si qualifica come una libertà senza regole, ma rappresenta il riconoscimento della fede non come un fatto interiore e nascosto, e quindi qualcosa di assolutamente privato, ma come qualcosa che definisce una persona, ne qualifica le relazioni, le dà appartenenza. L'articolo 8, allora, ci dice che nessuna fede è davvero libera se ha bisogno di imporsi sulle altre, ma al tempo stesso ci dice che nessun essere umano è davvero libero se non può vivere la propria fede, o se non può vivere il fatto di non avere una fede. Una democrazia, allora, per essere autenticamente una democrazia, deve garantire questa libertà, e deve garantire che questa libertà non sia un privilegio della maggioranza, ma sia un diritto di ogni persona, di ogni cittadino. Perché la fede è sì personale, ma il personale è anche sociale ed è anche politico.
Grazie Sandra. Le avevo chiesto una lettura dell'articolo 8 e ci ha lasciato una definizione che vale tutta la puntata. La fede è come un credere in qualcuno, non un'opinione, non un pacchetto di idee, un atto di fiducia, di affidamento, di fedeltà. È un atto così, ci ha detto, non si può imporre da fuori. Ecco perché uno Stato serio non possiede la fede dei suoi cittadini, la custodisce tutta, di tutti e di chi non ne ha nessuna. E ci ha lasciato anche un avvertimento prezioso su due precipizi opposti: lo Stato che sposa una religione e lo Stato che caccia tutte dalla piazza. Il privilegio e il laicismo, due modi diversi di sbagliare la stessa cosa, dimenticare che la fede, quando c'è, non è un accessorio della persona, è la persona. Sandra ha nominato i Valdesi, i primi a firmare un'intesa nel 1984, ma dietro quella firma c'è una salita lunghissima che vale la pena raccontare, perché è la prova che la libertà religiosa in Italia non è un dato di natura, è una scala salita a gradini, e ogni gradino è costato secoli. I Valdesi hanno pregato di nascosto per 700 anni, Bibbie nascoste sotto le assi dei pavimenti, pastori seppelliti di notte, valli intere assediate. Il primo gradino arriva solo nel 1848, quando Carlo Alberto, con le lettere patenti, concede loro i diritti civili. Concede, anche qui, il verbo di chi ammette, non di chi riconosce. Il secondo gradino è il 1948, la Costituzione, le parole egualmente libere. Il terzo è il 1984, l'intesa, la piena cittadinanza giuridica, 136 anni per salire tre gradini. E oggi? Oggi sotto quella scala c'è in attesa la seconda religione del paese. In Italia vivono circa 1.600.000 musulmani, le moschee ufficialmente riconosciute sono una decina. Tutto il resto è preghiera nei garage, nei capannoni, negli ex negozi, centinaia di sale informali, molte delle quali sotto minaccia di chiusura tra pronunce dei tribunali e leggi regionali pensate apposta per renderle impossibili. L'intesa con l'Islam non c'è. Non c'è per una difficoltà reale, quella di trovare una rappresentanza unitaria di un mondo plurale, ma non solo per quella. Il percorso di dialogo esiste da anni e da anni resta fermo in un cassetto del Ministero dell'Interno. Chi lo ha coordinato parla apertamente di un cammino congelato. E c'è un dettaglio che dice tutto ed è fiscale. Le confessioni con intesa accedono all'8 per 1000, il meccanismo che abbiamo conosciuto la settimana scorsa. Le altre? No. L'eguaglianza davanti alla legge, per ora, si ferma davanti al modulo delle tasse. Sandra ha chiuso il suo intervento con una frase che sembra un sigillo. La fede è personale, ma il personale è anche sociale ed è anche politico. C'è una pagina nella scrittura che dice esattamente questo e che secondo me è la matrice spirituale dell'articolo 8. sta nel libro del Levitico, capitolo 19, e risuona già nell'Esodo. Dice così: il forestiero che dimora fra voi lo tratterete come colui che è nato fra voi. Lo amerai come te stesso, perché anche voi foste forestieri nel paese d'Egitto. Fermatevi sull'ultima parte. Perché anche voi foste forestieri. La libertà dell'altro non è fondata su un principio astratto, è fondata su una memoria. Tratta bene chi prega in un capannone, perché c'è stato un tempo in cui il capannone era il tuo. Chi accoglie è sempre qualcuno che è stato accolto. Chi oggi è maggioranza è stato da qualche parte, o in qualche secolo, minoranza. La Costituzione dice egualmente libere. La Scrittura dice come te stesso. Sono due lingue diverse, una giuridica e una spirituale, ma dicono la stessa cosa. Nessuna fede è ospite, tutte sono di casa. E c'è un'altra immagine che chi ha ascoltato la sesta puntata riconoscerà. A Pentecoste, negli Atti degli Apostoli, lo Spirito scende e ciascuno sente parlare nella propria lingua. Non una lingua unica imposta a tutti, molte lingue che dicono lo stesso stupore. Il pluralismo in quella pagina non è un disordine da contenere, è il modo stesso in cui lo Spirito parla. Contro l'idea antica e sempre di ritorno che la convivenza tra fedi sia una minaccia all'ordine pubblico, quella scena dice il contrario. L'unità non ha bisogno di uniformità. Il sacro, quando è vivo, si dice al plurale. E qui la tradizione di chi è stato perseguitato ha una lezione che vale per tutti. Credente no, la fede non si impone, si sceglie. Lo diceva a suo modo Tommaso d'Aquino, ce lo ha ricordato Sandra. Credere è un atto di libertà, o non è? E allora garantire all'altro la libertà che vorresti per te non è una concessione che la fede fa allo Stato moderno a malincuore. È la cosa più spirituale che una fede possa fare. Perché una fede che ha bisogno dei divieti per reggersi confessa, in realtà, di non fidarsi più di se stessa. E adesso, come ogni settimana, le due facce della promessa. La promessa tradita è presto detta. E ai numeri che avete già sentito, tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere. Poi 1.600.000 musulmani e una decina di moschee riconosciute, centinaia di sale di preghiera col cartello di cartone sotto sfratto. Una legge del 1929 scritta da un regime ancora in vigore per chi non ha un'intesa, un percorso di dialogo congelato in un cassetto. L'eguaglianza c'è, ma è a inviti. Libera davvero, oggi, è la fede che riesce a firmare un accordo. Le altre sono rimaste ammesse. La parola del 1929 sopravvissuta alla parola del 1948. E attenzione, perché questa non è una ferita che riguarda solo chi prega rivolto alla Mecca. Una libertà che vale per alcuni non è una libertà dimezzata, è un privilegio travestito. Se ugualmente non vale per l'ultimo arrivato, smette di essere una garanzia per tutti e torna ad essere quello che era prima nel 1948, una gentile concessione del potere, revocabile. E però, anche stavolta, fermarsi qui sarebbe metà della verità. Perché le parole scritte hanno questa proprietà, restano più avanti dei fatti e da lì li giudicano. Tutte ed ugualmente sono depositate nel testo della Costituzione e nessuna legge regionale, nessuna circolare, nessun cassetto ministeriale le può cancellare. Sono un orizzonte che continua a lavorare. E intanto, più in basso dei palazzi, qualcosa si muove già. I tavoli interreligiosi che nascono nei quartieri senza aspettare le intese, le città che aprono spazi comuni, le ragazze e i ragazzi di seconda generazione, italiani di nascita e di lingua, che non chiedono un favore, chiedono un diritto scritto e lo sanno citare a memoria. La Scala dei Valdesi è lì a dimostrare che i gradini prima o poi si salgono. 136 anni sono lunghi, ma la direzione è una sola. Tornato un'ultima volta al capannone dell'inizio, le scarpe in fila accanto alla porta. Con la fila di scarpe insieme la fotografia della promessa tradita e della promessa che resta. La preghiera che ancora si nasconde, la fiducia testarda di chi continua a togliersi le scarpe. Come si fa quando si entra in una casa? Come si fa quando si crede che prima o poi quella casa verrà riconosciuta? La promessa dell'articolo 8 non è tradita per sempre e non è ancora mantenuta. È una promessa non ancora mantenuta, è ancora una promessa. E il sacro entra nel civile. Il civile diventa sacro. Questo è stato l'articolo 8 della Costituzione italiana. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. L'ho letto insieme a Sandra Letizia, cercando, come sempre, il sacro dove quasi nessuno lo cerca più. Dentro un capannone di periferia, dentro una fila di scarpe accanto a una porta, dentro una parola, ugualmente, che ha ancora un cantiere aperto. Nella prossima puntata, l'articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Dopo le case del sacro, la bellezza del bene comune, i paesaggi, le biblioteche, le pietre antiche e l'idea tutta italiana che anche la bellezza sia una forma di cura delle persone. Ci sentiamo presto. Se questa puntata ti ha detto qualcosa, condividila, manda il link a una persona sola, quella a cui stai pensando adesso. Magari qualcuno che la sua fede la vive un po' ai margini o in una lingua di chi è minoranza. O qualcuno che ha una fede e non ce l'ha. È proprio questo, sa che vale la libertà di tutti. Digli che c'è un articolo della Costituzione che parla anche della sua casa. Grazie a Sandra Letizia, che ha dato a questa puntata la sua voce di teologa e il suo sguardo, quello di chi cerca un modo di abitare la fede che non escluda nessuno. La trovate nel podcast Cristian a chi, ideato da Elisa Velotti e Paola Lazzarini, e in libreria con La Chiesa che non ci vuole, scritto a sei mani con loro. I link sono nelle note di questa puntata. E poi c'è una novità a cui tengo moltissimo e che voglio dirti per primo qui. Da questa settimana esiste lo Snail Mail Club. Funziona così. Ogni mese preparo una busta di carta vera e te la spedisco a casa, nella tua cassetta della posta. Dentro ci trovi tre cose. Un racconto storico inedito che riporta alla luce una storia di Calabria, una stampa fotografica editoriale, piccola, da appendere o da custodire. È una cartolina, la parola del mese, da tenere per te o da regalare. In un mondo dove tutto scorre veloce dietro uno schermo, questa è una cosa che nessun algoritmo può consegnarti. Arriva a mano come le lettere di una volta. Il club vive su Patreon. Mi trovi su patreon.com/Tommaso Cicchitano. Tutto attaccato. Oppure passando alla pagina Sostieni su tommasoautore.it, dove c'è tutto spiegato con calma. Ci sono due livelli, si parte da 15 euro al mese e ce n'è uno a tiratura limitata, 15 posti in tutto. Il patto è semplice, prima ti iscrivi, poi io preparo e spedisco. Nessun vincolo, metti in pausa quando vuoi. È il modo più concreto che esista per far camminare Sacro Civile e per ricevere, una volta al mese, un pezzetto di questo lavoro fatto di carta direttamente tra le mani. Trovi Sacro Civile dove preferisci ascoltare, su Spotify, su Amazon Music, su Apple Podcast. Segui il podcast e attiva la campanellina, così la prossima puntata ti arriva da sola. Iscriviti alla newsletter su tommasoautore.it e se hai qualcosa da dirmi, scrivimi, leggo tutto, spero di rispondere a tutti. Sacro Civile, un podcast di Tommaso Cicchitano.
Thank you.